entrambe, grazie. Eccoci qua. Buonasera a tutti, bentrovati, sono 18:30. Lascio la parola al nostro segretario comunale che ringrazio per l'appello.
Buonasera a tutti i consiglieri, procediamo per l'appello, rispondano presenti i consiglieri presenti. Gabriele Roberto,
presente.
Lanzetta,
presente.
Alboscardo,
presente.
Gola,
presente.
Piovan,
presente.
Morlino,
presente.
Calzati,
presente.
Marotta,
presente.
Casorati,
presente.
Battioni,
sempre giustificato, questi promessi.
Di Donna,
presente.
Cella,
presente.
Magnus,
presente.
Ok, andiamo.
Numero legale presente, grazie, la seduta è valida. Allora, partiamo, sono 11 punti, quindi vado abbastanza spedito, corposo il consiglio. Il primo punto all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco, approvazione verbale seduta del 15 aprile 2025, numero 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Comunicazione del sindaco, ho da aggiornarvi su, comunque, fatto storico che avete una sera donata. Avete tutti visto, è stata aperta questa prima rotonda sulla Cerca, frutto di, un gran lavoro di tanti attori di tutti i livelli. Il Comune di Treviano ha fatto veramente tanto per queste opere, quindi abbiamo pensato, e oggi ho mandato comunicazione a tutti gli enti coinvolti, di fare una conferenza stampa che si terrà l'11 giugno alle ore 10 in questa sala, se volete poi partecipare, poi comunque l'invito credo che arriverà a tutti, proprio per illustrare il complesso procedimento che c'è stato dietro questo rotonde, perché veramente c'è di mezzo una convenzione fra tre enti, poi un finanziamento regionale, imprese, espropri, c'è veramente un mondo dietro queste rotonde, e sono contento soprattutto perché da quando ci sono queste rotonde comunque la viabilità è sicuramente più sicura, più fluida, e a breve sarà completata anche l'altra, quindi è un evento storico, insomma sono 30 anni che credo si parli di queste rotonde, finalmente una è parzialmente finita, perché parzialmente mancano ancora due bracci di accesso e sarà completata, quindi ci tenevo a informare il consiglio di questa iniziativa proprio a volta a dare trasparenza e anche a coinvolgere tutti gli operatori coinvolti, che sono stati tanti, di tutti gli enti. Non ci sono altre comunicazioni che ho da darvi, tanto poi ce n'è da parlare oggi. Io passerei all'approvazione verbale per alzata di mano i favorevoli. Scusa, Di Donna.
Sì, prima cosa 11 giugno,
detto. 11 giugno alle ore 10.
Arriverà ripeto,
Poi volevo fare un'osservazione, se possibile.
Su questo tema?
Sì, sui verbali.
Ah, ok, sì, certo. Sì, sì.
No, mi collego velocemente al verbale numero, mi pare numero 10.
Sì.
La delibera numero 10 per la sua mozione su Sergio Ramelli.
Ok.
Come certamente avrete avuto modo di vedere, il 29 aprile scorso a Milano, il ricordo di Ramelli è stato oggetto di una strumentalizzazione politica grave e preoccupante. Decine di militanti neofascisti hanno inscenato un rito fascista del presente, accompagnato dal saluto romano. Sono immagini che ci riportano alle pagine più scure della nostra storia, a un tempo in cui istituzioni come quelle in cui ci troviamo stasera erano abolite e ogni forma di dissenso era perseguitata. Alla luce di quanto accaduto, riteniamo doveroso chiedere che l'amministrazione prenda pubblicamente le distanze da questo episodio e di rassicurare la cittadinanza che l'intitolazione è una via a Sergio Ramelli, come dichiarato dalla stessa mozione, deve essere intesa come un messaggio contro ogni forma di violenza politica e non come una presa di posizione ideologica o identitaria. Solo così sarà possibile distinguere il ricordo di una vittima dalla strumentalizzazione del suo nome, a fini contrari ai valori della nostra Costituzione.
Grazie. Tecnicamente non so se in un verbale si possa aprire la discussione di questo tema, però credo che nessuno di noi abbia a che fare con questi fatti. Credo che il vice sindaco aveva espresso molto bene le ragioni per le quali noi avevamo intrapreso questa iniziativa, quindi non siamo sicuramente per quei gesti, e se questo che volete sentire dire.
Purtroppo avete saputo che ci sono stati anche dall'altra parte purtroppo gesti veramente pessimi,
molto
sporcati, con feci le lapidi su Ramelli, distrutte le corone, insomma purtroppo
chi deve tirare fuori il peggio di sé, come sempre, lo tira fuori da una parte e dall'altra, no? Che era poi il messaggio che era stato passato a suo tempo quando abbiamo parlato dell'intitolazione Ramelli come una vittima qualunque da una parte e dall'altra.
Esatto. Piena condanna entrambe le cose, perché effettivamente sono successe anche cose.
Sono condannare
escludendo una cosa o l'altra.
Esatto, per condannare il comportamento siamo penso tutti d'accordissimo.
Io questi interventi non li verbalizzo chiaramente perché siamo in approvazione verbale di tutti i precedenti, era una precisazione, si è aperta una brevissima discussione, ma non è oggetto di...
No, comunque assolutamente condividiamo il senso, cioè le cose devono essere fatte giuste. E io vi dico il mio grande sogno, spesso ne parliamo, non prendete in giro, mi piacerebbe creare un monumento, è già stato fatto, alla dignità dell'uomo. Genere, senza che racchiuda proprio tutte queste violazioni che ci sono state nella storia dell'uomo e che metta pace e crei veramente un senso unico rispetto a certi atteggiamenti che l'uomo purtroppo fa. Quindi una roba, c'è un precedente, l'ha fatto uno stilista italiano che Brunello Cucinelli l'ha fatto in un paesino e lo trovo veramente di una... uno dei top imprenditori in questo momento in Italia, però veramente trovo un'idea che possa veramente mettere fine a dibattiti, la dignità del mondo, meglio di così. Questo per sottolineare quanto sia giusto condannare chi sbaglia in certi atteggiamenti. Andrei all'approvazione a questo punto, per alzata di mano, favorevoli, grazie all'unità. Allora, passiamo al secondo punto, interrogazione con risposta del Consiglio, richieste di chiarimenti in merito ai bassi tassi di raccolta differenziata del Comune di Trebbiano. Abbiamo già anticipato qualcosa, l'altra volta non abbiamo potuto portarlo in Consiglio perché era incompatibile con il bilancio, quindi ovviamente l'abbiamo presentato adesso. Lascio la parola a... a voi per la presentazione e poi lascio la parola per la discussione al calzato.
Grazie, signor Sindaco. Più o meno vi ricordate di cosa stavamo parlando, voi avete anche chiarito che questi dati sono stati superati da sé. Volevamo aggiungere un paio di cose che sono emerse perché alcuni cittadini ci hanno fatto notare. Volevamo capire se c'è un controllo sull'evasione TARI abbastanza puntuale per andare a recuperare, perché come in ogni comune, fra le tante evasioni fiscali, una di quelle è proprio la TARI. Vorrei capire, Trebbiano, come si muove in questo senso, diciamo. E poi, se il comune di Trebbiano è interessato a entrare, visto che fa parte di CEM Ambiente, nel sistema dell'Ecosacco, come sta per avvenire a Paolo.
Vabbè, magari
con qualche problemino iniziale, ma è logico.
Certo. Vi rispondo magari sulla parte
legata
all'ambiente,
poi
magari il sindaco vi risponde sul discorso della TARI. Di tutti i punti vi faccio un mini riassunto, no? Cioè, è un dato di fatto che noi siamo entrati in CEM a fine 23, quindi ormai è un anno e mezzo, no? E i dati che avete espresso, quindi con la percentuale è realistica, si riferisce agli anni precedenti. Adesso siamo passati dal 56-57% al 75% circa, quindi in un anno e mezzo di gestione abbiamo fatto un salto in avanti non indifferente. Tenete conto che noi eravamo legati alla precedente gestione da un bando di gara che purtroppo è dovuto andare in scadenza naturale. Abbiamo preparato in un paio d'anni, direi, no? Tutte le procedure necessarie a entrare in CEM, perché credevamo e lo crediamo tuttora, visto che comunque i dati ci danno ragione, che la cosa vada solo migliorando, no? Per rispondermi sul discorso dell'Ecosacco, vi dico che stiamo valutando di entrare in quel sistema lì. È chiaro che è un sistema che, come tutti i cambiamenti, crea scompiglio, no? Cioè, ha creato scompiglio l'ingresso in CEM Ambiente, che ha migliorato le cose. Siamo certi che l'Ecosacco vada migliorando ulteriormente, infatti si parlava di un 10% ulteriore di miglioramento sul discorso differenziale, quindi dal 75% possiamo arrivare tranquillamente a superare l'80%, e quindi la risposta nostra è sì, stiamo valutando come entrarci, con quale modalità, perché ci sono delle, delle scelte che vanno fatte in maniera accurata, anche perché comunque altri comuni non vicini sono entrati già, Mediglia, Paullo, sì, con
tutti i confinanti che hanno certo
ognuno con
anche il Sorbio che è entrato insieme a noi è aperta.
Ognuno si porta dietro una problematica perché come tutti i cambiamenti sono certo, poi dopo si digerisce, si va avanti, l'importante è andare migliorando. Sì. Per chiudere la risposta ho letto che giustamente ha fatto delle evidenze sul discorso di serate informative eccetera, dico sì, l'abbiamo fatta con Cielo Ambiente prima di entrarci, la faremo sicuramente nel momento in cui avremo deciso di entrare con l'Ecosacco e tutti gli anni aderiamo con Lega Ambiente alla giornata cui abbiamo il mondo, quindi per sensibilizzare ulteriormente la popolazione, soprattutto i più piccoli, perché poi è un evento che poi tocca tanto i bambini, i ragazzini, e andremo avanti a farlo anche quest'anno e negli anni prossimi. Non ci sono penalità, ho visto che avete evidenziato se probabilmente negli anni precedenti, avendo quelle percentuali così basse, ci fossero state penalità per l'ambiente o per il cittadino, non ce ne sono. Se ho risposto a tutto, se sì, ho concluso. Grazie. Grazie.
Ma velocemente aggiungo, quando passare il Cosacco lo stiamo decidendo, anche perché lo devi fare in corso d'anno, quindi capiamo se farlo già quest'anno o più l'anno prossimo, quindi è una cosa che comunque stiamo monitorando anche con i tecnici di CERN. Sicuramente il gran casino che si crea dietro questo passaggio secondo me non è nulla di così difficile, va spiegato bene, va fatta tanta comunicazione. Invece per quanto riguarda il recupero dell'evasione tali, è un sentire tecnici è la parte più difficile e noiosa, perché lavori tanto per recuperare molto poco, e dall'altro canto cosa succede? Che quello che recuperi poi ti viene un po' contro sulla spesa dell'anno dopo, come abbiamo visto quest'anno, no? Che magari paghiamo di più ma il cittadino facciamo pagare di meno perché ha il vantaggio del recupero dell'evasione. Però è perfetta questa cosa, questa domanda, la trovo proprio col tempismo giusto. Stiamo nella variazione del bilancio che discutendo dopo, esternalizzando al nostro gestore del software la bonifica della banca dati, perché il recupero dell'evasione parte proprio dall'avere un database aggiornato, e dato che col passaggio in CEM ci sono tante modifiche che sono avvenute, abbiamo deciso di investire proprio sulla bonifica della banca dati, sia IMU che TARI appositamente. È una spesa anche abbastanza significativa, ma siamo convinti che con una bonifica di banca dati poi anche tutti questi accertamenti saranno molto molto più semplici e molto più facili, perché vogliamo andare in questa direzione.
Precisi, magari.
Preciso. Anche in ottica di previsione abbiamo, ogni tanto i comuni fanno queste operazioni straordinarie, facendo anche tanti corsi e tutto, abbiamo valutato che è il momento giusto di farlo, e quindi dopo vi sottoporremo anche questa cosa qua. Quindi sicuramente punteremo sul recupero dell'evasione, il nostro bilancio deve tanto al recupero dell'evasione, perché è una cosa in cui crediamo molto. Se non ci sono altre domande, passerei al secondo punto all'ordine del giorno. Il terzo punto all'ordine del giorno: interrogazione con risposta del Consiglio, richieste di chiarimenti in merito alla nuova caserma di Carabinieri. Lascio a voi ancora la parola per la trattazione. Mallus, prego.
Sì, Mallus. Allora, con delibera del numero 43 del 27/3/2025 è stato concesso come dato gratuito al Ministero dell'Interno l'uso dell'edificio destinato alla caserma dei Carabinieri. La caserma costituisce un'opera pubblica rilevante che ha comportato un significativo impegno di risorse. Nel corso del Consiglio Comunale del 3/10/2024 era stata annunciata la data dell'inaugurazione per il giorno 31/03/2025. Considerato che la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale cui ogni ente pubblico deve attenersi, i cittadini hanno il diritto di essere informati riguardo all'utilizzo delle risorse pubbliche e all'andamento delle opere finanziate con fondi pubblici. Si interroga il sindaco e l'amministrazione comunale per sapere a quanto ammontano i costi complessivi sostenuti per la realizzazione della caserma, se i lavori risultano conclusi o se sono previsti ulteriori interventi strutturali o funzionali, e si chiede di fornire la documentazione specifica relativa ai costi sostenuti per la progettazione, costruzione e completamento della caserma. La documentazione attestante di impiego di fondi pubblici dei cittadini di Trigliano destinata al mantenimento della struttura, incluse le spese ordinarie e straordinarie. Grazie.
Ok, rispondo io direttamente. Due precisazioni. La richiesta di documenti la dovete fare agli uffici, non al sindaco, quindi vedo quindi eventualmente potete fare un accesso agli atti, è tutto comunque eventualmente pubblicato per più vostra semplicità anche sul sito. Detto questo, mi ero già espresso sui costi nella scorsa trattazione. La caserma, 1000 euro più 1000 euro meno, è stato 1,5 milioni di euro l'intera ristrutturazione. 1 milione finanziato dalle casse del Comune di Trigliano e 500.000 euro dal finanziamento regionale. I lavori, il 31 marzo, avevo detto fine mese, ci sarebbe stata la fine lavori, vi spiegavo l'altra volta che nei termini poi di fine lavori, dopo la fine lavori ci sono dei tempi tecnici che sono i collaudi, i famosi collaudi, che servono per vedere se, banalmente faccio l'esempio della tegola che è il più classico, se dopo un periodo di fine lavori piove dentro per poter contestare l'impresa eventualmente altre cose. Siamo esattamente in questa fase, nel senso che c'è stata una proroga di un mese e qualche cosa, era fine marzo la fine dei lavori prevista, è stata concessa una proroga fino a inizio maggio, mi sembra. Poi c'è stata una Pasqua lunghissima, c'è stato un tempo pessimo perché poi la parte da finire erano le opere stradali e più c'è stata una sovrapposizione importante di lavori del gruppo capo. Non so se avete visto che c'è stato un po' di disagio, non so se ci siete passati, hanno... Per spromiscuare un po' la linea dell'acquedotto dalla caserma hanno effettuato loro delle lavorazioni anche facendoci risparmiare qualcosa rispetto ai numeri previsti. Quindi i lavori sono finiti, adesso stiamo attendendo la fine lavori effettiva. Ovviamente quando c'è la fine lavori i tecnici devono andare a vedere se i lavori sono stati fatti bene, quindi questi tempi tecnici di collaudo, eventualmente di contestazione se qualcosa è stato fatto bene o è stato fatto male, però grossi lavori da fare non ne vedo più. Rimane semplicemente il manto di usura del piazzale da fare, che stiamo aspettando la stagione giusta per farlo, però quello non è funzionale, cioè già utilizzabile in qualche modo la caserma, ma crediamo sicuramente che fra i tempi di collaudo e i tempi del trasloco dell'arma, quindi verosimilmente avremo i carabinieri, spero e credo, entro fine anno, sia veramente tutto a posto. Abbiamo appaltato a parte, vi ricordate, era stato oggetto anche di variazione la caldaia, che ci permette di aumentare le classi energetiche, anche quello mancava l'allaccio elettrico, ma è stata montata la caldaia. Tempi di collaudo, tempi tecnici adesso, comunque verosimilmente la caserma è infinita, no? Se la vedete, andate a vedere anche da fuori, ha già cambiato aspetto, sia come la recinzione, sia come la tinteggiatura. Rimane una cosa che viene da ridere, molto importante, che è il tema dei piccioni, perché abbiamo verniciato e già qualche sorpresa l'abbiamo trovata, quindi dovremo mettere l'antipiccione sotto. Poi lavori effettivamente sono tutti pressoché finiti, ecco, non ci sono più anche il finanziamento regionale che adesso andremo a rendicontare per procedura, possiamo finalmente rendicontarlo ed è finita. Ecco. Ci saranno dei tempi di trasloco che non dipendono poi da noi, ma dipenderanno dall'arma, però anche su questo so che la caserma si è già mossa, già ordinato tramite la prefettura i mobili, quindi ci saranno dei tempi di questa natura, ma l'opera per noi è finita, cioè, ecco, giorno più giorno meno, ma sono molto sereno, ecco, nel darvi questa risposta. Mi viene in mente altre cose. Io sono andato di recente a fare un sopralluogo, internamente non ci sono problemi, rimane semplicemente qualche sistemazione alla parte esterna, come il tappetino di usura da fare sulle riparazioni. Altre cose da aggiungere non ne avrei, quindi se avete bisogno di accesso agli atti potete farlo, a dimostrazione di quanto vi ho detto. Costo 1,5 milioni e fine lavori si è prorogata di 1,5 mesi, ma di questi tempi, credetemi, ogni cantiere ha le sue criticità nel settore pubblico, per mancanza di forza lavoro, insomma, tanti temi, che l'aumento dei prezzi, che è una roba che continua ad essere ingovernabile, continuano a uscire di anno con anno prezzari che addirittura non sono nemmeno leggibili dai database, dicevano, ho sentito anche questo. Hanno fatto dei prezzari così pesanti nei software che i software che utilizzano la maggior parte degli architetti non li recepiscono. Vabbè, detto questo, veramente io non vedo l'ora di avere i carabinieri a Tribiano, ma per veramente dare a loro un posto dignitoso dove lavorare e per avere un presidio di sicurezza territoriale, non solo di Tribiano, per tutti. Non aggiungo altro. Se ci sono osservazioni, ballo spreco.
Sì, niente, i cittadini hanno visto che questa caserma non finiva più, quindi a noi chiedono le cose e quindi noi facciamo le domande.
Però ecco, in questo periodo passandoci davanti era proprio percettibile, sì, che si stava lavorando, sì, sì, e si stava finendo, ecco.
Ma visto che non si sentono sicuri,
so, è vostro compito anche questo.
Hanno pensato che questa apertura di caserma avrebbe dato più sicurezza al paese. Parlano che c'è anche il cimitero che è vicino, ci sono stati degli atti vandalici.
Mulazzano, San Zenone, siamo oggetto di qualche, perdonatemi, in qualche balordo, perché andare a rubare il cimitero veramente sempre la mia bassezza allucinante.
E poi dopo, insomma, sono anche preoccupati dei costi di mantenimento di questa caserma.
Ecco, nella delibera di giunta, scusa, non avevo risposto a questo punto, abbiamo espressamente scritto che noi concediamo sì il comodato della struttura, ma la manutenzione ordinaria e le spese delle utenze sono a carico dell'ARMA. Quindi noi aggravi la struttura, abbiamo appena ristrutturata, spero che di straordinario non capiti niente. Di solito le straordinarie sono la caldaia, ma è nuova,
il
tetto l'abbiamo fatto, la facciata l'abbiamo appena ripristinata, quindi questo lo potete leggere in delibera, l'abbiamo proprio precisato, proprio perché come tutti gli enti poi facciamo fatica comunque a gestire, tutti hanno problemi di budget per gestire le opere, quindi sicuramente questo lo trovate scritto in delibera.
Solo una piccola aggiunta a quello che hai detto, in merito proprio alla domanda del cittadino che dice insomma siamo qua ad aspettare, che tranquillizzateli, perché poi purtroppo, ed è risaputo in generale, in tutte le caserme succede, da quando sono finiti i lavori al collaudo, alla presa in carico da parte dell'ARMA, l'ultima parte soprattutto comporta diversi mesi, a volte anno o anni o più di un anno. Cioè, parlavo l'altro giorno con un carabiniere di San Giuliano, perché appunto si stava parlando proprio di questo, e mi dice: guarda, noi hanno aspettato quasi un anno a farci fare il trasloco della caserma, poi è capitato un'accelerazione del procedimento, perché nella caserma vecchia è crollato, non mi ricordo se un pavimento o qualcosa di simile, sì, e quindi la macchina burocratica probabilmente ha cominciato a correre un po' più velocemente. Però ecco, probabilmente ci sarà anche questo tempo morto a dispetto di tutti, perché poi è peccato lasciarla lì ferma, però che non dipende in questo caso dal Comune di Tribiano né dallo specifico dal presidio di Paolo Tribiano, dipende poi dai vertici dell'ARMA, e ci vorrà probabilmente dei mesi. Mi sembra un po' ipotizzato, ma secondo me è stato un po' ottimista, io spero di no, la fine dell'anno, però questa è una data che nessuno in questo momento può darci.
Ma io sono sempre positivo.
No,
spero, no, ecco, è che a volte si dica, però cioè, io, a me non piace fare grandi proclami, dico, ovviamente io quando vi do la data è perché i documenti dicono che c'è quella data. Imprevisti ormai ci sguazzo, cioè lo vediamo, in ogni minuto c'è un imprevisto. Di contro, per esempio, le rotonde abbiamo bloccato la cerca pochissimo tempo rispetto ai lavori che c'erano da fare, quindi siamo stati. Però quando sei bravo te lo dice nessuno, resto zitto e così, ecco, io mi auguro veramente, tra l'altro è venuta anche bene la caserma, è veramente una struttura performante, bella, di vederli entro fine anno.
Abbiamo imparato una cosa, che è difficile tutte le altre da ristrutturare, per
ecco.
No, la ristrutturazione del settore pubblico è una cosa di
da percorrere. Il settore pubblico, ma chi ha avuto o ha fatto ristrutturazione in casa sua sa benissimo che la data di fine lavori non è mai quella che viene proposta, perché io l'ho provato nella costruzione di casa mia, l'ho provato in diverse ristrutturazioni, per lavoro ne vedo, ma purtroppo funziona in questo modo. Diciamo che non è una cosa pacifica, perché è un difetto del sistema, ma è diventato un difetto ormai costante. Cioè, se ti dicono in un mese te la faccio, andarti bene sono un mese e mezzo barra due. Qui per fortuna non si è raddoppiato il numero degli anni necessari, però purtroppo il meccanismo non differisce, con la differenza che probabilmente qui sono opere molto molto più grandi, con ovviamente molte più variabili che all'inizio possono non essere considerate, prima fra tutti a dispetto, io sorrido ogni tanto facendo le battute nello studio, la siccità sono 2 anni che piove ininterrottamente. La siccità esiste purtroppo, il problema della siccità è quant'altro, però se noi guardiamo la nostra beata, poco beata Pianura Padana, è piovuto quasi ininterrottamente per 1 anno e mezzo, e chi vende gelati lo sa perfettamente, e non è, e questo non, lo sapete che per i lavori edili è un danno non da poco. Infatti la parte interna è stata proceduta molto molto rapidamente, perché ovviamente sotto coperta si poteva fare quel che si poteva, fuori ovviamente, fuori invece dipendiamo un po' anche dal meteo.
Bene, grazie. Procederei al prossimo punto all'ordine del giorno, quarta versione del bilancio per la regione 25-27. Un attimo solo che apro il file, ecco qua. Allora, una variazione molto semplice, come vi dicevo, utilizziamo, allora, in entrata 21.000 euro di avanzo amministrazione fondo non vincolato, 3.668 euro di fondo vincolato, e poi sì, c'è una variazione essenzialmente utile al referendum che ci sarà nei prossimi weekend, quindi tutte le spese, calcolate che le spese per le elezioni da noi sono circa 8.000 euro quello che ci costa. E poi niente, come li spendiamo? 21.000 euro per la bonifica delle banche dati e accertamento di 1 anno di evasione, quindi c'è anche tutto un servizio che viene utile all'ufficio, dicevo, una spesa importante, ma l'indirizzo è quello di recuperare, e quando recuperi 21.000 euro li bruci in un attimo, e 3.668 euro sono quelli interventi in campo religioso, sono la quota che di lavori straordinari certificati che viene accantonata quando incassiamo oneri, che poi viene distribuita in questo caso al richiedente, che è la chiesa, la nostra parrocchia. Variazione semplicissima, come vi dicevo. Se ci sono osservazioni, noi le vediamo. Ah, prego, donna.
Sì, forse mi sono perso io. Ho visto una variazione in entrata di 8.000. Non ho capito bene da dove.
Rimborso spese, consultazione elettorale, indagine Istat, rimborso spese per indagine Istat. Sono le due voci, 8.000 euro, quello che dicevo che è il costo più o meno. Ogni volta che ci sono le elezioni, il ministero ce li dà. Quindi tu devi creare il capitolo dell'entrata prevedendo la cifra che è. E poi c'è l'allestimento dei cartelloni, le spese elettorali per gli scrutatori, tutte queste robe qua. E mediamente è 8.000 euro. Poi, secondo me non ci arrivano mai tutti. Qualcosa il comune ci rimette di suo, come prassi che il comune alla fine fanno un po' le spese di grandi scelte, però mediamente la spesa è quella. Ok? Bene, se non ci sono altre osservazioni, passare all'approvazione. Per alzate le mani favorevoli, per alzate le mani contrari, per alzate le mani astenuti, per rendere immediatamente esibibile, per alzate le mani favorevoli, per alzate di mano gli astenuti. Ok, grazie, la lezione passa. Poi passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, quinta versione del bilancio, previsione 25-27 riguardanti i criteri e le modalità di determinazione dei contributi di finanza pubblica. Vabbè, vi trovo la quinta variazione. Questa più semplice di quella precedente. Essenzialmente utilizziamo, vedrete poi nel punto 11 e 10, scusa, abbiamo un riconoscimento di debiti fuori bilancio, e quindi questa variazione è utile a coprire essenzialmente questi debiti fuori bilancio che dopo verranno comunque discussi e spiegati. E quindi utilizziamo avanzo di amministrazione per 5.800 euro in entrata e in uscita, quindi copre essenzialmente la spesa delle variazioni successive. Se ci sono domande, è molto semplice questo. Niente? Quindi, per alzata di mano i favorevoli, per rendere per alzata di mano i contrari, per alzata di mano gli astenuti, per renderla immediatamente eseguibile i favorevoli, per alzata di mano gli astenuti, Niente, questo passa, grazie. Poi, sesto punto all'ordine del giorno, relazione illustrativa, articolo 14,3 del decreto legislativo del 23 dicembre 2022, numero 201, per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo, via della liberazione, approvazione, lascio la parola al vice sindaco Lanzetta.
Grazie sindaco, allora appunto come veniva annunciato già nel punto, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo numero 201 del 2022, recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al comma 3 viene previsto che un'amministrazione deve dare conto della gara che intende istituire, pertanto redigendo un'apposita relazione che appunto è allegata in una decina di pagine ben dettagliata, a parer mio comprende anche la giurisprudenza di settore del Consiglio di Stato e va a illustrare il campo sportivo comunale, sito attualmente in via Liberazione, composto da due campi da calcio 11, un parcheggio e anche un campo da calcio 5 coperto. Pertanto, stante la rilevanza economica della struttura, non si può procedere con un affido diretto, ma sarà necessario predisporre una gara pubblica, cosa che appunto il Comune farà, motivo per cui è stata anche predisposta tale relazione. Se vi sono domande tecniche o altro, sono a vostra disposizione. È comunque un iter, una formalità da dover, in ossequio alla normativa, appunto, ripeto, dover attenersi.
Prego, Donna, prego.
Ho visto che ci sono delle tariffe per i residenti, sì, specifiche, che saranno, se mi sbaglio, decide la giunta direttamente.
Sì.
E invece per i non residenti saranno libere, quindi senza una soglia.
Sono predisposti, già indicato ovviamente nella relazione attuale, verranno poi indicate chiaramente nel bando di gara, ci saranno appunto delle tariffe, in quanto essendo una struttura comunale noi ente potremo dare a chi sarà poi il concessionario dell'impianto dei diktat, comunque delle tariffe da rispettare, da appunto mettere sul mercato sia i residenti che i non residenti. Abbiamo sì questa facoltà comunque di poter predisporre un'agevolazione per i residenti.
Sì, sarà tutto comunque definito in sede di gara e in futuro. Per questo è un passaggio fondamentale del Consiglio che esprime proprio il fatto che bisogna andare con una gara di concessione proprio per la rilevanza economica. Il senso è questo. Buona, grazie Carmine. Andiamo avanti con l'approvazione. Per alzata di mano i favorevoli, unanimità, per renderla immediatamente eseguibile, i favorevoli, vi ringrazio. Passiamo al punto 7 all'ordine del giorno, approvazione bilancio e previsione del piano programma 25, budget economico 25-27 e rinnovo contratto di servizi tra Comune di Trigano e l'azienda sociale Sud-Est Milano, sede 26-27. Lascio la parola alla delegata Morlino. Prego.
Grazie sindaco. Come sapete, il Comune di Trigano ha aderito formalmente all'azienda speciale Sud-Est Milano, quella che noi insomma chiamiamo ASEMI, ed è una partecipata da diversi comuni del territorio con un importante ruolo perché per noi rappresenta lo strumento operativo attraverso cui progettiamo, coordiniamo ed eroghiamo quei servizi essenziali per la comunità, in particolare per le fasce più fragili, come per esempio il servizio minore e famiglia, l'educativa territoriale, il servizio sociale professionale e la protezione giuridica. Insomma, servizi fondamentali che vanno a supporto delle famiglie con minori in difficoltà, alla tutela delle persone fragili fino all'inclusione delle persone con disabilità. E quindi oggi siamo chiamati ad approvare il piano programma del 2025, il budget triennale economico 25-27 e la formalizzazione appunto del rinnovo del contratto del servizio. Questo per garantire una continuità di pianificazione che sia di qualità, efficace, perché appunto riguarda servizi sociali e socioeducativi rivolti ai nostri cittadini.
Grazie, grazie Miriam. Se ci sono domande, non lo sento, aggiungo solo che la scelta di essere passati alla SEMI ci sta dando, come diceva l'assessore, qualità anche in un settore dove i piccoli comuni mediamente sono fragili, si trovano a dover continuare a girare l'assistente sociale con cooperative, almeno così c'è una continuità e ovviamente sfruttiamo e la paghiamo, perché comunque costa, però una struttura fissa che dà veramente supporto ai nostri uffici e anche ai cittadini. Quindi rinnoviamo questo. Un unico dettaglio, il rinnovo è biennale, non triennale, perché ci allineiamo alla scadenza. Noi siamo entrati l'anno due anni fa, cioè di solito è 5 anni il mandato, noi ci allineiamo alla scadenza di tutti, così insieme agli altri comuni poi decideremo se rinnovare per il prossimo quinquennio. Niente, per alzata di mano chiedo l'approvazione all'unanimità, vi ringrazio, per renderla immediatamente eseguibile, per alzata di mano l'approvazione, grazie. Poi passiamo al punto 8 all'ordine del giorno, modifica al regolamento comunale per l'assegnazione e gestione degli orti urbani del comune di Trebbiano. Lascio anche in questo caso la parola all'assessore Guarnino per la presentazione.
Grazie, molto semplicemente abbiamo rivisto un po' il regolamento, soprattutto per quanto riguarda il punto 6, che è quello che declina l'assegnazione o comunque la scelta dell'orto da parte di, del ricevente, insomma, di colui che attraverso i criteri di accettazione della domanda è entrato in graduatoria. E non so se sapete, insomma, noi abbiamo degli orti situati in due punti diversi del paese, che sono via Puccini 21 e via Cassino d'Alberi 30, e quindi abbiamo lasciato una libera scelta di presa, insomma, di scelta proprio della posizione relativa a esigenze, insomma, personali, di vicinanza piuttosto che di mobilità, insomma, quello che gli facesse, insomma, più comodo per quanto riguarda soprattutto la posizione.
È una modifica pratica, essenzialmente succedeva che ogni volta chi decide, chi prende l'orto, una volta che c'è la graduatoria, se si mettono d'accordo è brutto vedere discutere gente, però io voglio quello, tu vuoi questo, almeno si lascia un po' di discrezionalità anche sulla scelta. Detto questo, aggiungo che torneremo con l'approvazione di una modifica al regolamento, perché succede che spesso, purtroppo, ci sono più orti che persone che vogliono l'orto, ecco, e vediamo che questi orti rimangono incolti, ed è un peccato. Succede che poi ogni tanto qualcuno si sveglia e dice: voglio l'orto. Per non star lì a rifare ogni volta un altro bando che pesantisce la graduatoria, ovviamente sapete che noi diamo un affidamento, facciamo un bando generale di tutti gli orti ogni 5 anni, no? Qualora ci fosse un richiedente, se hai i requisiti lo si dà, anche perché per noi è un costo tagliare l'erba di un orto incolto, e anche questo sarà una nuova cosa che apporteremo per praticità. Ecco, non abbiamo fatto in tempo a inserirlo adesso, si è verificata di recente, quindi il bello dei regolamenti è che quando puoi apportarli anche per esperienza e per essere vicino al cittadino, si possono anche comunque modificare. Per alzata di mano chiedo l'approvazione, i favorevoli, all'unanimità vi ringrazio, non è immediatamente eseguibile perché il regolamento è... Poi passiamo al punto 9, approvazione, schema di convenzione tra Comune di Pavullo e Trebbiano per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di attività in ambito comunale, di pianificazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. Lascio la parola all'assessore Abusciato per la presentazione.
Sì, come sapete, noi abbiamo già una convenzione con il Comune di Pavullo che è scaduta da qualche mese, e siamo qui a sempre il Comune di Pavullo, questa convenzione la stiamo riproponendo. Questa convenzione è fatta di 15 articoli, è ben dettagliata, ben descritta, sostanzialmente è uguale alla precedente, diciamo è ben delineata su tutti gli articoli disciplinata. Non ci sono sbavature, veramente c'è stata un'ottima stesura a due mani tra noi e il Comune di Pavullo. Volevo sottolineare le finalità di questa convenzione, le funzionalità che sono le attività di protezione civile, quelle volte alla previsione, alla prevenzione dei rischi, al soccorso della popolazione sinistrata e a ogni altra attività necessaria ed indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio. Poi volevo evidenziare le finalità di questa convenzione, che serve a migliorare la qualità dei servizi erogati, a contenere la spesa per la gestione dei tali servizi, uniformare le procedure e la modalità operativa dell'esercizio delle suddette funzioni nel rispetto delle norme vigenti in materia. Io mi sono fatto stilare, volevo dare giusto qualche dato, quello che fa la nostra, la nostra protezione civile, io essendo assessore alla sicurezza, mi sento parte integrante, ci tengo veramente a questa convenzione. Tra l'altro in questi banchi c'è anche il signor Giuseppe Mignocella che fa parte della protezione civile come volontario. Questo mi rende merito, una persona di grande valore, e volevo elencare un po', stilare un po' di numeri che mi sono stati riportati. Questi sono degli ultimi 5 anni. Supporto per le manifestazioni a Paolo e Tribiano 61-27, poi eventi idrogeologici a Paule e a Trebbiano 3 e 2, tagli di piante che purtroppo sono cadute, che erano pericolose per la collettività, 23 tagli a Paule e 21 a Trebbiano. Fanno delle esercitazioni mensili. Che servono a tenerli sempre efficienti. Abbiamo acquistato negli ultimi anni, appunto per migliorare la loro competenza, degli automezzi, un pick up nel 2021, un furgone generatore, più un furgone di polifunzionale nel 2023, un altro jeep nel 2023. I volontari della nostra protezione civile sono mediamente 35, poi magari un mese qualcuno esce, qualcuno entra, e sono tutte persone padre, io le conosco quasi tutti personalmente, e secondo me è necessario continuare su questa via, continuare sulla convenzione di comuni, e si riesce a migliorare tutti questi servizi e ne giova la nostra popolazione. Ecco, io direi di votare questa mozione, che sia indispensabile.
Grazie Luciano.
Signor Sindaco, posso chiedere?
Assolutamente.
Visto che siamo in tema di protezione civile, vorrei sapere se esistono dei tempi per quanto riguarda la nuova sede, oppure siamo ancora lontani.
No, allora, abbiamo un progetto esecutivo, pronto. Si tratta solo di intercettare qualche finanziamento, che vorremmo che magari riuscire a portare a casa qualche finanziamento, oppure nella prossima programmazione, in base anche ai prossimi bilanci. Adesso abbiamo 10 milioni di euro di opere attive, stiamo per lanciare il ponte, come Trebbiano sono pochi dipendenti, non sono tanti.
So che ci sono dei tempi stretti per quanto riguarda,
sì,
lasciare
per la chiesa, però la chiesa credo che almeno no, stanno presentando la pratica edilizia per procedere, però insomma credo che partiranno prima dell'oratorio, ma eventualmente troveremo una locazione anche in parte provvisoria. È chiaro che l'intenzione è farla quella struttura, in questo momento purtroppo non riusciamo a spingere tantissimo perché siamo oberati di lavori. Man mano che adesso chiudiamo, tolta la caserma, tolto il campo, tolto le rotonde, già a fine anno faremo un ragionamento sulla programmazione per quando appaltare l'opera. Comunque è una cosa che abbiamo progettato, il progetto è anche bello, abbiamo condiviso, abbiamo visto e sicuramente lo porteremo avanti. Io ritorno sul punto all'ordine del giorno chiedendovi l'approvazione. È veramente una collaborazione forse la più longeva che esiste anche col comune limitrofo Paullo. Senza protezione civile faremmo veramente fatica a gestire tante emergenze e tante criticità. Quindi onore a tutti i volontari, e come tutte le cose si possono sempre migliorare, e noi amministratori abbiamo anche il compito di portare risorse e investire, come appunto abbiamo parlato, su questo tema. Quindi sicuramente intendiamo rinnovarla con convinzione. Ecco, questo è il senso. Scusa?
Faranno la giornata venerdì.
Sì, maggior giorno, lo sa, il 23, cioè venerdì, questo weekend, faremo la notte a scuola, un'iniziativa che è nata così scherzosamente qualche anno fa ed è stata ben riuscita la sua prima edizione. La ripetiamo, so che verrà fatta anche a Paullo, anche altri comuni sono interessati, quindi fa piacere che venga trasmesso ai più giovani questo senso di protezione civile, proprio a maggior ragione, giustamente Gaia dice, cerchiamo proprio di anche coinvolgere i più giovani, perché il tema del volontariato, si sa, in questi anni è sempre un po' critico e cerchiamo anche di coinvolgere. Quindi se avete interventi da fare, altrimenti, ok, chiedo l'approvazione per alzata di mano, favorevoli, per rendere immediatamente eseguibili, favorevoli, ok, poi ovviamente procederemo con le firme insieme al sindaco. Passiamo al decimo punto all'ordine del giorno, sentenza 2774-2024, riconoscimento debito fuori bilancio, esercizio articolo 124,1, lettera del decreto legislativo 2667/2000. Una roba da poco, però lascio interpretazione al vice sindaco.
Grazie sindaco, un punto meno piacevole, dico così perché quando perdi non è mai bello, si tratta di un debito fuori bilancio, sia il testo unico degli enti locali prevede appunto che gli enti possano iscrivere dei debiti fuori bilancio quando devono affrontare delle spese non preventivate, è proprio il caso delle sentenze esecutive, quindi avendo perso una sentenza, parliamo di 143 euro in questo caso perché un cittadino ha fatto un ricorso verso un verbale e quindi avendo perso il giudice di pace competente ha condannato a rifondere le spese legali, ossia 100 euro più 43 euro di contributo unificato. L'ufficio competente ha rilevato comunque tale fondo poi nel capitolo relativo alle spese per il funzionamento della polizia locale, pertanto dobbiamo procedere in tal senso.
Se ci sono osservazioni...
Stavo leggendo la sentenza, quindi l'ente non si è presentato al...
Esatto, no, l'ufficio competente non si è costituito e quindi non essendosi comunque poi costituito segue sempre il principio della soccombenza, comunque avendo dato poi ragione al ricorrente è stato condannato l'ente a rifondergli le spese legali.
Diciamo, non erano cifre così.
Sì, diversamente poi dal punto successivo, dove magari la cifra è un po' più alta, ma poi ci arriviamo.
Sì, esatto. Infatti, già nel punto successivo si spiega un po' più l'attenzione. Ciò non significa che non bisogna costituirsi, anzi, maggior ragione. In realtà, poi il comandante in questo caso si è un po' perso, però detto questo. Procediamo a riconoscere queste spese legali di 143 euro. Invece passiamo al punto, scusate, no, l'approvazione per alzata di mano.
Scusi, se posso...
Sì, prego, prego, certo.
Io guardando i vecchi bilanci e facendo i paragoni con alcuni comuni, ho visto che le entrate per quanto riguarda le multe di Trignano sono bassissime rispetto, ma molto molto più basse rispetto agli altri comuni.
Assolutamente
parlando
sì.
Parlando di un ventesimo di ritorno rispetto a Paolo.
Non è, mi fate sempre domande.
Comuni uno alla metà dell'altro, ma un ventesimo mi sembra.
Mi fate sempre domande non pertinenti al punto all'ordine del giorno. Cioè, però cerco sempre di rispondere. Effettivamente le multe a Trebbiano a budget fino all'anno scorso erano 20.000 euro, quest'anno ve l'ho detto, forse quando abbiamo fatto il bilancio in provvisione le abbiamo rialzate a 40.000 euro. Non sono eccessive, ovviamente in proporzione anche all'organico che abbiamo, oggi abbiamo un comandante e un agente, quindi anche l'attività di accertamento diventa difficile. Non abbiamo ZTL come magari c'era da Paolo, parlavo con l'assessore, a Paolo hanno 900.000 euro di entrate
sulla ZTL,
però tipo mezzo milione deriva da... dalla ZTL, ecco, non avendo queste attività particolari, Donata si impegna un po' di più, insomma.
Pensate che si possa fare.
No, però poi c'è anche un tema, al di là della multa, anche della riscossione, cioè le multe sono le meno pagate in assoluto.
Pensate che vi do questo dato, 10 anni fa, quando sono stato assessore alla sicurezza, incassavamo 5.000. 6.000 euro l'anno forse, a giro di 10 anni abbiamo triplicato, quadruplicato l'incasso.
Stiamo cercando di dotarci anche di strumentazione un po' più sofisticata per fare accertamenti anche veicoli pesanti, la volontà c'è, la spinta c'è, perché abbiamo raddoppiato la previsione di entrata proprio come input anche politico rispetto alla polizia locale di fare più multe. È chiaro che poi Trebbiano dietro di sosta.
Esatto.
Paolo è sicuramente più battuto di Trebbiano anche come passaggio, sicuramente più battuta a livello di parcheggi. Meglio non fare paragoni, perché quando mi capita da Paolo non riesco a parcheggiare, non penso di essere l'unico sfortunato, mentre Trebbiano sicuramente
però,
siamo messi bene.
Non mi piace mai parlare degli altri
e non faccio confessioni che ogni tanto mi tocca, non dovrebbe essere anche parcheggiare male anche a me, sono stato forse fortunato di non dover
fare. Avevo posto il problema perché ci sono giunte segnalazioni che c'è un po' di, specialmente negli orari di scuola c'è un pochettino di persone un pochettino indisciplinate, diciamo.
Vedo la vigilessa che fa.
Negli orari scolastici abbiamo un presidio fisso da parte della polizia municipale, dell'orario, almeno quello delle
elementari. Fanno lo stesso quello
delle elementari. Poi certo, è difficile.
Poi guardare i bambini.
Io ho accompagnato e sto ancora accompagnando. Ma adesso ho smesso, ho accompagnato i miei figli per 5 anni e vi assicuro che. No, lei non mi ascolti, vigilante, solo perché la sto difendendo, però è complicato perché, come in tutto, secondo me, l'educazione è andata scemando, è forse un termine leggero, sta precipitando l'educazione comune, e mi accorgevo che il vigile, che giustamente, l'agente di polizia municipale, che giustamente deve controllare che qualcuno non passi dove i bambini stanno attraversando la strada, nel frattempo la mamma la parcheggia male dall'altra parte, quell'altro che gli dice un minuto soltanto, quell'altro che scendono in 5, e allora o metti lì 17 vigili e non li abbiamo, detto tra noi, o altrimenti purtroppo cerchi di dare un colpo, cerchi un colpo alla botte, mantenendo. Io lo notavo e lo apprezzavo, mantenendo ovviamente la sicurezza dei bambini che attraversavano la strada proprio dinanzi alla scuola in primaria, rispetto all'andare a dare la multa o semplicemente a richiamare quello che parteggiava male. Lo so che è una giustificazione, io non sono un uomo delle giustificazioni, però è reale. È reale e vi dico che ho vissuto il mio ultimo in prima media, l'ho vissuto fino all'anno scorso per tutto il periodo della scuola elementare. È veramente complicato, ma è una questione proprio di educazione civica.
È un problema comune.
È un problema, sì, che poi non è solo sui parcheggi, lo sappiamo, su tutto.
Aggiungo che comunque non abbiamo scelto di mettere autovelox o cose di questo genere, perché comunque non ci piace mai mettere troppo le mani in tasca ai cittadini, ecco. Ovviamente chi sbaglia deve essere punito, però non abbiamo nemmeno avuto politiche di ZTL o cose di questo genere, esatto, che ti aiutano a salvare anche il bilancio, diciamo, però è molto aleatorio l'entrata
di Paolo, di Mediglia, che l'hanno introdotta, Mediglia ha maggior ragione.
Con motivazioni.
Noi abbiamo tutto questo flusso di traffico anche la mattina, in parallelo, cioè Trebbiano viene saltato via, no? Chi va a Milano, chi va verso Crema, meno male, difficilmente. O meglio, prima ZTL Mediglia ha aiutato Trebbiano a svincolare tutto quella parte di traffico che prima passava in Paolese, evitava di passare in Paolese, passare da Trebbiano e poi a Mediglia. Poi ovviamente mettendo ZTL a Mediglia, Trebbiano è risultato inutile, perché è inutile che tu passassi da Trebbiano per poi non poter passare da Mediglia, e quindi alla fine anche Trebbiano, diciamo, ne ha beneficiato, non in termini di multe, ma quanto meno in termini di
traffico. Però lavorando col segretario anche sul piano delle assunzioni nel prossimo PIAO per prevedere l'assunzione di un agente, perché ne avevamo due, uno per motivi di salute abbiamo dovuto trasferire in ragioneria, quindi oggi rimane la convenzione con Culturano, quindi un agente che non è totalmente nostro, il comandante e un altro agente. L'intenzione è comunque procedere all'assunzione, fare un bando per assumere un altro agente. Questo aiuterà le entrate, la sicurezza e la percezione di sicurezza. Passiamo, non mi ricordo adesso se abbiamo approvato. Mi avete interrotto prima. Sì. Ricordo, adesso ricordo che i segretari lo dicono sempre, che il non riconosce, sì, poi sarà data alla Corte dei Conti, come sarà pubblicata l'amministrazione trasparente, come tutti i debiti fuori bilancio, il non votare, cioè il non riconoscere un debito è comunque compito anche, potrebbe essere anche contestato alle minoranze. Mi ricordo sempre questa cosa particolare di sentenze che dice: chi non riconosce il debito vuol dire che non accetta che il giudice abbia detto la verità. Passiamo all'approvazione per alzata di mano. Favorevoli per alzata di mano all'unanimità, per rendere immediatamente eseguibile. Favorevoli. per alzata di mano. Grazie. Ultimo punto all'ordine del giorno: riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, provvedimento per il finanziamento ai sensi dell'articolo 193, 194, 194 del decreto legislativo 267-2000. Vedrete che qua è molto più ricca la motivazione e qui ci costituiamo. Lascio la parola a
Vincenzo. Grazie, la questione è pressoché analoga a quella precedente, ossia sempre in virtù del principio di soccombenza. Siamo stati come enti condannati a rifondere le spese legali e a restituire quella parte incassata in questa controversia sussistente e pendente ancora attualmente con la compagnia Wind 3 riguardo a una controversia di natura tributaria a seguito dell'occupazione del suolo pubblico di questo canone. Avevano inizialmente fatto ricorso a seguito dell'accertamento, ricorso che era stato respinto, quindi il comune di Trigiano che si era costituito aveva vinto dinanzi al giudice di pace di Lodi, ha fatto appello alla compagnia, quindi dinanzi al tribunale sono state accolte le motivazioni di Wind 3, stavolta comunque decideremo comunque di impugnare l'attuale sentenza, ciò nonostante la sentenza era provvisoriamente esecutiva, quindi l'ufficio correttamente intende intanto restituire quella parte di 3.500 euro, cifra più cifra meno, che era stata versata e rifondere le spese legali, ciò comunque non impedisce che in caso di esito fausto dinanzi al terzo grado avremo tutta la facoltà di richiedere la restituzione di quella somma lì, nonché delle spese legali sostenute questa volta dal Comune di Trigiano. Quindi andiamo nuovamente per le ragioni di prima a riconoscere questo debito fuori bilancio come prevede il testo unico degli enti locali, ma vi anticipiamo che c'è tutta la volontà comunque di impugnare il provvedimento e continuare dinanzi alla controversia.
Anche qui parliamo di cifre relativamente basse.
5.800 totali, perché sono 3.500 di sanzione e il resto sono le spese legali.
Però in questo caso, secondo noi, cioè non stiamo facendo una lite temeraria, anche consultandoci col segretario, il giudice di appello ha preso un po' un abbaglio su alcune fattispecie particolari del giudizio, che insomma non ha fatto caso a cosa dice veramente la norma. Detto questo, la Cassazione si esprimerà, lo facciamo anche per dar voce un po' a tanti comuni che vivono la stessa situazione. È un tema dove inizia ad esserci parecchia giurisprudenza, si tratta dell'utilizzo delle infrastrutture che passano ovviamente sul comune di Trigiano da parte di questi colossi, Wind 3 e tutto. In primo grado avevamo addirittura vinto, il giudice ha ribaltato, però abbiamo della importante giurisprudenza da portare avanti per costituirci. Ripeto, stiamo parlando di piccole cifre che anche sul nostro bilancio non cubano tanto come occupazione, saranno nell'ottica di 10.000 euro all'anno sul bilancio, che però ci riteniamo giusto provare a difenderci e far valere quello che la legge insomma deve comunque esprimere. Un chiarimento normativo, un punto fine a questa faccenda va dato. Quindi la Cassazione credo che sia...
Mi permetto solo di aggiungere appunto, come diceva correttamente il sindaco, non lo facciamo in maniera temeraria, ma perché abbiamo appunto delle ragioni solide per cui credere di sostenere una tesi, ma soprattutto anche per dare una sorta di messaggio, nel senso che se dovessimo desistere dinanzi a Wind 3 che sceglie di andare avanti, probabilmente tutte le altre compagnie e gli altri colossi dovrebbero poi comunque non pagare e la cassa in questione, o comunque laddove dovesse arrivare poi l'accertamento dovrebbero procedere come ha fatto la compagnia in questione, quindi comunque non è nostra intenzione, siamo un piccolo ente, cercheremo, perché ripeto, come è stato detto anche prima, è una questione abbastanza controversa perché su base nazionale non c'è ancora una giurisprudenza unitaria, ci sono diversi orientamenti, magari chi sa mai chi saremo noi a fare il giurisprudenza.
Evviva. Bene, passerei. Prego, prego.
Volevo solo chiedere una cosa, ma quindi non è come il punto prima che c'è stata una mancanza?
No, in questo caso eravamo già addirittura in secondo grado, c'era stato il procedimento dinanzi al giudice di pace dove ci eravamo costituiti, avevamo vinto, hanno fatto appello, in quel caso lì dinanzi al giudice di pace ci eravamo costituiti direttamente senza sostenere spese legali esterne, perché dinanzi appunto al primo grado, quando è il giudice di pace, può costituirsi l'ente con il responsabile di servizio. Il responsabile di servizio ha fatto un ottimo lavoro, in sede di secondo grado dinanzi al tribunale non poteva costituirsi lui, quindi la questione cosa comportava? Doverci rivolgere ad un legale che veniva a costare poi più della sanzione. quindi non si è andato a costituire in quel caso lì, ciò non preclude che adesso in questo caso invece sempre dinanzi alla Cassazione dovremmo rivolgerci invece comunque ad un avvocato, cosa che appunto faremo e ci costituiremo.
Anzi, qua la stiamo affrontando con convinzione questa causa, ecco, in un certo modo.
Scusi, quindi non ho capito, che, però poi in quell'impugnazione comunque bisogna...
In questo caso sì.
Un avvocato.
Sì, adesso sì, adesso sì.
Abbiamo... Questo comunque non andrà a superare la sanzione?
Sì, in questo caso abbiamo adesso un preventivo.
Abbiamo un preventivo che comunque ancora non è stato approvato, altro, sì. Perché è il primo preventivo che ha individuato l'ufficio competente. Era il suo compito di individuare un preventivo che comportasse una cifra inferiore, come si suol dire che il gioco valesse la candela e che non sia più il preventivo delle spese legali per ottenere ragione, che è la ragione in sé per sé che poi vai a ottenere.
Se mi posso permettere.
Prego. Poi vabbè, sempre il principio di soccombenza, che c'è sempre quella buona probabilità che se dovessimo vincere sarà uno dei tre a sua volta a rifondere le spese.
Se posso permettermi a scanso di ogni equivoco, no? Perché impugniamo se il costo supera la sanzione? Non è una questione di impugnare, un ente non può decidere di impugnare o meno sulla base del costo di un legale incaricato. Si decide di impugnare quando vi siano degli elementi idonei onde evitare di far costituire un danno erariale, perché non impugnare un provvedimento o addirittura transare come tanti enti fanno costituisce un danno erariale. Quindi insomma ritengo che impugnare sia opportuno, sia accettabile.
Poi c'è un effetto domino, come diceva, cioè potrebbe poi avere che tutti gli altri enti iniziano a non pagarti perché non c'è un punto fine a questa cosa. Quindi assolutamente, siccome abbiamo elementi veramente importanti per dimostrare che è così, che come in primo grado un giudice ha dato ragione, non, prego.
No, appunto mi chiedevo allora perché non presentarsi direttamente in appello con una...
Ok, giusta domanda, perché allora col giudice di pace non abbiamo pagato niente, ok? Non abbiamo pagato niente perché ci ha difeso il nostro responsabile dell'ufficio, ok? Quindi l'ente non ha subito esborsi. In secondo appello, forti del parere del giudice di pace, abbiamo detto vediamo come va, proprio per non esporre anche l'ente a un rischio. Siamo già forti di un giudice che ci dice ok. Se poi va male ci costituiamo nell'ultima fase della Cassazione, che intanto sarebbe stato con questi colossi, se avessimo vinto anche appello sarebbero andati loro in Cassazione, quindi sarebbe stata una spesa che poi ci saremmo dovuti trovare a sostenere, no? Perché loro te la portano fino alla fine. A questo punto siamo stati a vedere cosa accadeva nell'appello, il giudice ha deciso così in un certo modo, c'è stata una sorta di strategia considerando anche i benefici. A questo punto andiamo in Cassazione, saremmo comunque finiti in Cassazione magari spendendo il doppio. Invece così, con una causa bene, con un incarico ben stabilito, riusciamo a arrivare. Caspita, ha ribaltato la sentenza di un primo grado, cioè non è che arrivavamo dal niente, cioè un giudice ci aveva detto che avevamo ragione, cioè, quindi eravamo anche abbastanza forti di questo, e iniziavano ad esserci diffuse sentenze proprio che confermavano, non più del giudice di pace ma direttamente anche il giudice tributari, che dicevano che proprio è così. Non so, il giudice, ecco, con tutto il rispetto del giudice, ha deciso così, bene, adesso a questo punto investiamo e andiamo in Cassazione. Probabilmente, conoscendo l'interlocutore dall'altra parte con Win3, ci saremmo finiti comunque in Cassazione spendendo due volte.
Ma abbiamo visto che in altri comuni l'hanno fatto, cioè non era solo una nostra supposizione, perché questo tipo di causa è già presente in altri, come già pendente in altri comuni.
Comunque, vabbè, vediamo. Non mi ricordo, anche in questo caso passiamo alla... Dobbiamo votare. Per alzata di mano i favorevoli, all'unanimità, vi ringrazio. Per rendere immediatamente eseguibile i favorevoli, vi ringrazio. Io dichiaro concluso il Consiglio Comunale. Sicuramente ci vedremo prima delle feste per altri adempimenti. Quindi vi ringrazio per la partecipazione e al prossimo episodio. Saluti a tutti.